cronache della Svizzera italiana.
Buonasera, sono Fulvio Ghelmini, vi leggo il sommario di questa edizione delle cronache regionali. Investito da un treno sulla tratta Riazzino-Gordola, gravissimo, un uomo residente nel Locarnese è accaduto la notte scorsa. Il tentativo di forzare il posto di blocco, un colpo di pistola dei doganieri, lo sfondamento del cancello della dogana di Ronago Novazzano, il rientro precipitoso infine in Italia è accaduto ieri, protagonista del conducente di un furgone in fuga. La conferenza missionaria della Svizzera italiana è preoccupata dei conflitti che dilagano nel Medio Oriente e in Africa e sconsiglia fortemente ai propri cooperanti di dirigersi verso le zone a rischio. L'incidente nella sorgente Bossi di Arogno. Ieri il corpo del sub è stato recuperato alla profondità di 70 metri in un canale che scende ancora per altri 20 e si sviluppa su 600 metri all'interno della montagna. La grotta è stata descritta una decina di anni fa, ma solo recentemente è stata esplorata. Adesso c'è Alan Kramer in studio per i titoli del radiogiornale delle 18.30. Cosa ci racconti?
Vi racconto di nuovi volti per l'UDC nel futuro dopo le partenze dai vertici di Brunner e Blocher, anche se l'ex consigliere federale dice «lascio la direzione del partito, non lascio la politica». Il VEF di Davos non può crescere ulteriormente. Dopo gli attentati in Francia, il capo della polizia grigionese mette in guardia per garantire la sicurezza dei partecipanti se già raggiunto il limite massimo. In Turchia è sempre più intenso il conflitto tra esercito e i curdi del PKK. Con oltre 30 militanti uccisi, questo è stato il weekend più sanguinoso da quando sono riprese le ostilità.
Ed eccoci alla cronaca. Travolto da un treno, è accaduto la notte scorsa poco prima dell'una fra Riazzino e Gordola. Un uomo di 38 anni domiciliato nel Locarnese è stato investito. Non è chiaro per quali motivi si trovasse sui binari. È stato ricoverato in ospedale in elicottero. I sanitari gli hanno riscontrato ferite molto gravi, tali da metterne in pericolo la vita. Ipotizza il reato di danneggiamento a carico di ignoti l'inchiesta della procura di Como per l'episodio di ieri mattina alla dogana di Ronago Novazzano, dove poco dopo le 9 un furgone bianco entrato in Ticino è stato fermato a un posto di blocco da una pattuglia delle guardie di confine. Per evitare il controllo, il conducente del furgone ha fatto retromarcia per schiantarsi contro una delle due piantane che reggono il cancello doganale. Non potendo continuare quindi in retromarcia, la fuga ha inserito la prima e nel fare inversione di marcia ha forzato il blocco delle guardie di confine per fuggire poi in Italia, per rientrare poi in Italia. In quegli attimi è stato anche esploso un colpo d'arma da fuoco, come conferma il portavoce delle guardie di confine, Mirko Ricci.
Effettivamente è stato esploso un colpo d'arma da fuoco. Il come o la dinamica perché è stato esploso chiaramente sottostà all'eventuale indagine da parte del giudice di istruttore militare, perché noi sottostiamo al codice penale militare, ma sembrerebbe proprio che nel momento, nella concitazione dei fatti con questo furgone che tentava di sfondare questo blocco, è partito questo colpo, fortunatamente senza nessun ferito.
Sul fronte italiano intanto continuano le indagini. Il proprietario del furgone potrebbe essere un pregiudicato di Scandiano, Reggio Emilia. Gli inquirenti ipotizzano un tentativo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, visto che a fianco del conducente c'era un giovane dalla carnagione scura. Ieri in serata la polizia cantonale ha comunicato il ritrovamento del corpo del sub, un 39enne della provincia di Alessandria, che si era immerso nella sorgente Bossi sul Monte Generoso, nei pressi di Arogno. La salma è stata rinvenuta alla profondità di circa 70 metri. Il sub si era immerso con altri due colleghi che hanno poi chiamato i soccorsi. Le operazioni si sono svolte abbastanza rapidamente con il coinvolgimento di un vasto apparato di ricerca che ha coinvolto una quarantina di persone, tra agenti di polizia, cantonale, comunale, pompieri, servizi di ambulanza e della protezione civile. La zona è molto conosciuta agli appassionati di speleologia.
La sorgente Bossi fa parte delle principali sorgenti del Monte Generoso, è un complesso carsico notevole e nel 2005, quando Luigi Casati ha fatto la prima immersione, che è riuscito a superare la strettoia del sifone che si trova a quasi 90 metri di profondità, è riuscito a risalire dall'altra parte e ha potuto esplorare una prima zona di grotta asciutta e questa è stata una prima mondiale, perché mai nessuno era fatto questo fino adesso.
Ho interpellato un esperto al riguardo, Nicolò Pizzi, membro della Società Ticinese di Speleologia, autore di ricerche scientifiche che per teatro hanno proprio la regione del Monte Generoso, e si è occupato, o Pizzi, in modo specifico, pur non essendo un sub, della sorgente Bossi.
Io ho potuto riprendere la topografia di Casati e da questo posso dire che il sifone, la parte allagata, è lunga circa 600 metri, mentre la parte asciutta, ai tempi era solo 300-400 metri e attualmente è stata ulteriormente esplorata, è lunga più di 3 km la parte asciutta attualmente.
Questo fa pensare che il comprensorio del Monte Generoso rivesta un interesse particolare dal punto di vista speleologico per la presenza di parecchi chilometri di cunicoli e di grotte.
Sì, il Monte Generoso è molto importante perché è una zona carsica molto estesa. Attualmente ci sono topografati una quindicina di chilometri, ma da ricerche che abbiamo fatto in passato possiamo dedurre che lo sviluppo reale di tutto il Generoso si aggirerà molto probabilmente sui 100 chilometri, perché visto l'evoluzione delle ultime scoperte abbiamo dei segnali che indicano questo. Infatti possiamo dire che nel 1980 c'erano solo 41 grotte censite, attualmente ce ne sono più di 100, no? E la cosa continua.
Questo spiega l'interesse degli speleologi, e qui bisogna forse dire che la gran parte di questi percorsi non è segnalata e non fa parte di un'offerta escursionistica.
No, assolutamente, sono riservate a specialisti del ramo, perché le entrate sono molto difficili, sono difficili anche da reperire e il percorso interno non è molto semplice.
Nicola Oppizzi della Società Speleologica Ticinese, che è impegnata nella documentazione di quello che è un Ticino sotterraneo affascinante e purtroppo a volte anche pericoloso. E vi devo segnalare adesso un altro incidente mortale accaduto questo sui monti di Livo, sul versante italiano del Passo San Iorio, in una zona piuttosto impervia. Intorno alle 14.30 un trattore, alla cui guida c'era un sessantenne residente in paese, si è ribaltato finendo in una scarpata. L'uomo è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Menaggio. La difficile situazione in Medio Oriente e in Africa, segnata da quotidiani e brutali attacchi da parte di movimenti e gruppi legati al cosiddetto Stato Islamico, costringe anche chi parte dal Ticino come volontario in aiuto delle popolazioni più povere e vulnerabili ad evitare zone diventate ormai troppo pericolose. Una questione toccata anche ieri in occasione di un incontro di formazione per cooperanti, incontro organizzato dalla Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana.
Ci trovavamo a pochi chilometri da Mosul, che è la capitale irachena dello Stato Islamico al momento, quindi in totale conflitto. Non avevamo nessuna protezione a livello anche governativo. L'Italia, ad esempio, ha un fondo riscatti, la Svizzera non ce l'ha. Quindi nessuno ci garantiva niente. Abbiamo scelto per nostro conto di partire, ci siamo assunti le responsabilità.
Eleonora Bianchi, ticinese volontaria, ha deciso di partire nonostante i pericoli. È tornata sana e salva, fatto non scontato. Solo un paio di giorni fa, infatti, il rapimento a Timbuktu di una missionaria basilese. Come puoi dimenticare il caso delle due cooperanti italiane, Greta e Vanessa, rapite nel 2014 in Siria da un gruppo islamista e per la cui liberazione lo Stato italiano avrebbe versato un riscatto. Due esempi di un fenomeno purtroppo in crescita e che porta anche la Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana a sconsigliare ai propri volontari di recarsi in determinate zone. Il presidente Mauro Clerici.
Per i giovani che chiedono di fare un'esperienza temporanea, in questo momento stiamo sconsigliando di andare verso i paesi caldi, perché oltre a partire per culture che non conoscono, noi non ci sentiamo di assicurarle la sicurezza e neanche la gente che li riceve li può accogliere tranquillamente, inserirli nel progetto, si creerebbero dei problemi maggiori rispetto a quelli che già si trovano in loco.
E per paesi caldi si intendono appunto i paesi in cui si muovono gruppi armati islamisti. Soprattutto per questi movimenti, infatti, i cooperanti occidentali sono veri e propri obiettivi. Insomma, il principio che sulla Croce Rossa non si spara sembra valere sempre meno. Una sensazione di pericolo che per molti volontari sul posto è ormai pane quotidiano e che Leonora Bianchi ha vissuto sulla propria pelle.
Ci sono stati diversi momenti di paura, dettati soprattutto dalla tensione che è assoluta in quelle zone. Quindi diffidenza tra le persone, e da lì ne può scaturire un pericolo in qualsiasi istante, perché la situazione è davvero molto tesa.
L'attuale insicurezza in Medio Oriente pone quindi il dilemma se partire mettendo a rischio la propria incolumità o cambiare meta. Per Eleonora Bianchi nessun dubbio.
Siamo partiti perché era necessario farlo ed eravamo convinti, cioè siamo tuttora convinti che è la cosa giusta da fare.
E questo era un contributo di Amanda Fendler. Ve ne ho già parlato, adesso lo incontreremo un po' più da vicino e purtroppo devo avvertirvi subito che la qualità della linea telefonica non è proprio il massimo, insomma portate pazienza. Parlo del ticinese Bruno Giussani, che è lo svizzero dell'anno nel settore economia. La distinzione gli è stata conferita ieri sera a Zurigo nell'ambito degli Swiss Award 2015. È originario di Faido, 51 anni, giornalista attivo in Svizzera e anche negli Stati Uniti. Dal 2005 è direttore del ramo europeo di TED, un'organizzazione no profit che organizza periodicamente anche sul piano regionale e locale dibattiti e conferenze sui temi dell'innovazione, dibattiti e conferenze accessibili poi a tutti in internet. Una piattaforma di idee che negli Swiss Award dedicati all'economia ha suscitato più interesse di settori tradizionali vicini all'imprenditoria. Un risultato interessante, Bruno Giussani.
Ma la categoria economia racchiude delle cose, racchiude anche il settore dell'innovazione, della tecnologia, eccetera. E TED è attivo molto in questi settori, è una piattaforma di idee, ma è una piattaforma fatta per disseminare idee. E le idee non sono semplicemente la lampadina che si accende nella testa di qualcuno, ma sono tutti gli sviluppi scientifici, tecnologici, le esperienze, le cose che impariamo. C'è molto che noi facciamo a livello di educazione, per esempio, eccetera. E penso che il premio di ieri sera in qualche modo ricompensa questo sforzo mio e di tutti quelli che lavorano con me in Svizzera e in giro per il mondo per creare una piattaforma veramente per far circolare le idee, la conoscenza e l'educazione nel modo più aperto, più ampio possibile.
Beh, è comunque sorprendente che il rappresentante di un'organizzazione che lavora con le idee, l'informazione e l'istruzione sia riuscito a prevalere per esempio sul presidente di un'associazione di industriali agli Swiss Award.
Intanto io ero molto sorpreso del premio, sorpreso del fatto di essere nella lista dei nominati. Bisogna vedere un po' come si pensa in economia. In realtà le idee sono reali e le idee sono motore dell'avanzamento del mondo fondamentalmente. Si ha un po' questa impressione che le idee sono qualcosa di soft, come dicono gli inglesi, o di immateriale, ed è vero, fondamentalmente il mondo del progresso si è costruito sulle idee.
La Svizzera è un paese aperto all'innovazione da sempre e per forza di cose. La Svizzera associa all'innovazione la competitività, un connubio corretto.
È vero che c'è un aspetto di innovazione molto forte nella capacità di rimanere competitivi, credo che sia fondamentale e bisogna continuare a spingerlo. A parte questo, sono anche altri aspetti legati all'innovazione, che sono l'innovazione sociale, l'innovazione in termini di governance, di come gestiamo le istituzioni, come ci gestiamo come paese, e tutte queste sono discussioni che anche dovremmo avere in Svizzera.
Bruno Giussani, svizzero dell'anno 2015 nel settore economia agli Swiss Award, è direttore del ramo europeo di TED, piattaforma di dialogo in internet sui temi dell'innovazione. Sempre più burocrazia a scapito del tempo da rivolgere ai pazienti è quanto rileva uno studio della Federazione dei Medici Svizzeri, una tendenza che tocca non solo i medici ma tutto il personale sanitario e che secondo gli addetti ai lavori ha effetti negativi sulla qualità delle cure e anche sui costi. Sentiamo Darko De Grussa.
Secondo l'indagine che si effettua annualmente dal 2011 per conto della FMH, nel corso degli ultimi 4 anni i medici hanno impiegato in media 15 minuti in più al giorno per far fronte ai lavori burocratici richiesti. In pratica oggi negli ospedali svizzeri i medici possono dedicare oramai soltanto un terzo del loro tempo ai pazienti, un quarto in psichiatria e riabilitazione, a causa dei sempre maggiori oneri amministrativi. I più colpiti sarebbero i medici assistenti, proprio coloro che dovrebbero passare più tempo con i pazienti per la loro formazione. Brenno Balestra, primario dell'ospedale Beata Vergine di Mendrisio, un dato riscontrato anche nel vostro nosocomio.
Sì, bisogna distinguere. Quando si parla di circa un terzo del tempo, si intende al letto del paziente. E naturalmente è un tempo, questo, importantissimo. Però bisogna anche rendersi conto che ci si è allontanati un po' dalla visione romantica della professione di medico, di infermiere, al giorno d'oggi solo al letto del paziente. Ma queste sono le esigenze un po' della medicina moderna.
Ma cos'è e a cosa serve tutta questa burocrazia?
Documentazione di procedure, al giorno d'oggi si pretende una cartella clinica completa, ben fatta, nei termini anche di controllo di qualità, di sicurezza del paziente, ci sono tutta una serie di rapporti e certificati medici dettati dagli aspetti assicurativi, per esempio, o medico-legali, quindi una parte di questo brutto termine, diciamo dei compiti amministrativi, non sono completamente solo negativi, sono proprio lavoro non direttamente con il paziente ma per il paziente.
Dunque, burocrazia necessaria per una medicina moderna, ma sicuramente si può migliorare, c'è della carta che genera soltanto altra carta. Dal punto di vista di medico, secondo lei quanta carta inutile si potrebbe eliminare?
Non è semplice dirlo, siamo anche in una fase in cui stiamo passando progressivamente dalla carta al sistema informatico. In questa fase quindi ci sono delle perdite di tempo anche legate a questo. Io confido che quando anche l'informatica, e ci siamo sempre più vicini, sarà ancora più agile e user friendly, una parte di questi incarichi potranno essere ridotti anche con deleghe per compiti puramente amministrativi al segretariato.
Bene, siamo al termine di questa edizione dell'attualità regionale. State sereni, ci risentiamo. Buona serata.